una presenza di spirito assoluta, in cui non manca nulla. La nostra presenza di spirito, anche quando siamo concentrati, insomma, abbraccia quello che abbraccia. La presenza di spirito del Logos abbraccia tutto. Vertiginoso. E diciamo, il termine greco, anche perché da lì è venuta la logica italiana, la parola logica, eccetera, no? È un termine molto bello, perché è pulito. Perché è pulito, dice il pensiero. Immaginiamo quanti problemi saltano fuori quando usiamo la parola Cristo, quanti patemi religiosi, gente che ha fatto una proprietà privata di questo Cristo, noi ce l'abbiamo, voi non ce l'avete, eccetera, no? Logos. All'inizio c'era il Logos, l'essere intriso dei pensieri del cosmo, che li crea lui, nella sua presenza di spirito. Di questo Logos, sto andando un po' a ruota libera, perché le cose sono troppo grosse adesso in questa specie di visuale un po' macrocosmica. Questo Logos fa due ingressi nell'umanità, due ingressi, una prima venuta e una seconda venuta. Si è sempre parlato di due venute. Una deve essere avvenuta 2000 anni fa. Guardate che non vi dico è avvenuta, non voglio essere dogmatico. E la seconda venuta? Il Vangelo di Giovanni è la fenomenologia pura della prima venuta del Logos nell'umanità, la filosofia della libertà di Steiner, questo testo. E non ne conosco un secondo paragonabile a questo, è la fenomenologia, ma proprio in tutto e per tutto, non esagero, in tutto e per tutto, la fenomenologia della seconda venuta del Logos dell'umanità. La prima venuta è avvenuta 2000 anni fa, il Logos si è fatto carne. Si è espresso attraverso la cruna del lago del divenire universale che noi chiamiamo l'uomo, per documentare il fatto storico che ogni spirito umano è chiamato a diventare un portatore del Logos. La prima venuta del Logos è un atto suo, una decisione sua, di questo essere. È un fatto di amore, perché la prima venuta del Logos crea le condizioni, rende ogni essere umano, ha lavorato 2000 anni per preparare, per rendere possibile la seconda venuta. In altre parole, la prima venuta del Logos crea col suo operare in ogni essere umano la potenzialità al pensare, libero creatore. Grazie all'amore infinito del Logos, fatto uomo, operante da 2000 anni, a questa parte, in ogni essere umano, noi possiamo dire ogni essere umano, 2000, chi di voi le cose le sa più precisamente, diciamo pure 2160 anni più tardi, un segno dello zodiaco, però stiamo proprio in questo grande trapasso, dove la prima venuta sfocia nella seconda venuta. Grazie all'operare del Logos in ogni essere umano è stato reso capace di gestire liberamente, individualmente, creativamente le forze del pensare. La filosofia della libertà è il modo in cui l'individuo umano, nella misura in cui vuole, e se non vuole non lo fa, interiorizza, individualizza le forze del Logos. Il Logos che viene interiorizzato dalla libertà del singolo, il Logos, l'attività creatrice, pensante, che viene gestita dall'individuo a partire dalla sua libertà, perché non è costretto a farlo, nessuno lo costringe a farlo, a partire dalla sua libertà, questo Logos individualizzato, interiorizzato e quindi reso diverso in ogni essere umano, viene chiamato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il Logos in quanto viene liberamente recepito, interiorizzato, individualizzato dall'individuo, se lo vuole, nella misura in cui vuole. E questa è la seconda venuta del Cristo, del Logos, in forma di Spirito Santo. Anche questa è una parola trita da tradurre. Santo vuol dire intoccabile, non gestibile dal di fuori. Questo tipo di spirito è talmente individuale, è talmente fondato sulla libertà del singolo che una gestione dal di fuori sarebbe una contaminazione assoluta, una dissacrazione. Quindi santo è lo spirito nella misura in cui è gestibile soltanto dal di dentro a partire dall'individuo, dalla sua libertà. I peccati contro lo Spirito Santo non possono essere rimessi perché sono i peccati contro la propria libertà. E nessuno dal di fuori ha il diritto di farci qualcosa. Soltanto l'individuo che commette peccati di omissione rispetto al suo spirito è capace di recuperare i colpi perduti. Ma una remissione dei peccati contro il proprio spirito pensante individuale dal di fuori sarebbe un trattare l'essere umano da bambino. Sarebbe un catapultare l'individuo di millenni indietro nell'evoluzione. Naturalmente, certo, benché io mi stia un po' arrabattando qui a dire cose che da diversi anni dico molto meglio in tedesco che in italiano, credo che ci rendiamo conto che tutta la terminologia religiosa ce n'è di polvere da spolverare. Non credo che vi sia, come dire, che l'abbiate sentito molte volte spiegato in questo modo lo Spirito Santo. Però, nella misura in cui vi convince, lo dicevo, che i miei pensieri si espongono in assoluto e vogliono esporsi in assoluto all'istanza giudicatoria dello Spirito di ognuno qui presente. È chiaro, come può essere altrimenti. Se le cose vi convincono o non vi convincono, lo deve dire ognuno di voi col suo spirito. E poi quando veniamo, diciamo, quando ci sono momenti di domande, risposte, di dialogo, naturalmente potete, lo sapete, era così anche nel Vangelo di Giovanni, chiedere o questo non mi ha convinto, come ha inteso questo, eccetera, eccetera. In questi incontri, soprattutto sulla filosofia della libertà, c'è soltanto un'istanza che vale, che è ammessa. Lo spirito pensante di ognuno. Prendiamo Come un altro punto di dunque sulla qualcuno forse vuol sapere un po' la metodologia. Affronterò il testo frase per frase. Fate conto, come orientamento generale, un capitolo per incontro, circa. Poi non so come sia in italiano, io ho qui il testo tedesco, il testo e l'originale è in tedesco. Vogliamo intenderci un po' anche su questo fatto? Col Vangelo di Giovanni abbiamo avuto c'era un testo greco, però un testo greco scritto 2000 anni fa. La filosofia della libertà è un testo scritto in tedesco 100 anni fa. Ora, 100 anni fa siamo più o meno nello spirito dell'uomo moderno, non c'è questa cesura enorme del tempo, però c'è un piccolo abisso che è quello che c'è da linguaggio a linguaggio. Per capirci forse più velocemente, uso un paragone. Supponiamo noi, no? Noi siamo di lingua italiana, io devo dirvi, ogni volta devo fare un piccolo sforzo per rituffarmi dentro, ho alle spalle una formazione, se volete, bella, classica, no? Poi micidiale di filosofia diverse volte. Però mi rendo conto che sono abituato a dire le cose in tedesco, a leggere in tedesco, eccetera. Supponiamo che ci sia un gruppetto di tedeschi che viene qui e chiede a noi: spiegami questo inizio, traducimi questo inizio dell'ultimo canto della Divina Commedia, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Dimmi in tedesco cosa vuol dire, traduci. Beh, cosa fareste? La prima cosa che gli dovremmo dire è: figlio mio, non si può tradurre. La Divina Commedia non c'è in tedesco e non ci sarà mai, perché una Divina Commedia in tedesco non è più la Divina Commedia. Però se te proprio sei così interessato a Dante, alla Divina Commedia, lascia via l'elemento poetico, lascia via l'elemento artistico, che lo puoi cogliere e vivere soltanto se sei dentro al linguaggio italiano. Posso spiegarti a livello un pochino più intellettuale che cosa dice. Allora comincio: Vergine Madre, figlio del tuo figlio. È impossibile dargli un'idea di ciò che queste parole dicono per noi usando una parola sola. Il modo migliore è di usare diverse parole. Guarda, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Quindi useremmo, parafrasi. Gli spiegheremo, spiegare significa usare parafrasi. Adesso, cosa direste voi? Lo aiutiamo meglio a capire la Divina Commedia dandogli soltanto una traduzione, ogni parola soltanto una parola in tedesco, o spiegandoglielo? Gli diamo un accesso migliore spiegandoglielo, perché spiegandoglielo gli diciamo: guarda, questa parola qui non ti basta, questa parola in tedesco, usa anche quest'altra, e quando ce l'hai tutte insieme cogli un pochino cosa sente, cosa vive l'italiano quando umile ed alta. Che vuol dire umile? Guarda, umile in tedesco si dice demütig, è soltanto la metà. Perché umile significa anche bassa ed alta, in questo caso, umile ed alta. Quindi umile non è soltanto animico, è proprio bassa. Allora gli dico, guarda, significa demiurgico però anche niedrig. Ah, ha questi due significati. Allora si rende conto che usando uno solo, se io dico bassa, non c'è l'umile, se io dico soltanto umile in chiave cattolica manca il basso, e gli devo spiegare. Voglio dire, qual è la traduzione migliore della filosofia della libertà in italiano? Non esiste la traduzione migliore, perché ogni traduzione giustamente è costretta quando per capire bene una parola tedesca sarebbe meglio usarne due, tre, quattro insieme e giocarci, il che presuppone che chi sta spiegando conosce veramente bene il tedesco, e in questo, nel caso di questo testo anche un minimo di formazione filosofica è importante, no? Allora non è una traduzione la cosa che meglio aiuta, ma una spiegazione. Ed è questo che io mi propongo di fare con voi. E questo tipo di spiegazione per me è un esercizio di pensiero, perché il testo fondamentale è sul pensiero. È fatto per diventare sempre migliori nel pensare. Se poi voi mi chiedete, ma questo non lo diciamo per esaltare gli uni o umiliare gli altri, vedremo che il pensiero è un esercizio dall'inizio alla fine di pulizia oggettiva. Il pensiero o è oggettivo o non è pensiero, è farragine del sentimento magari, no? Allora, oggettivamente parlando, dobbiamo dire che il linguaggio tedesco, la lingua tedesca, è, diciamo, in tutti i linguaggi, in tutte le lingue dell'umanità moderna, quella che più, in un certo senso, diciamolo pure, meglio di tutte, si fa da ricettacolo dei misteri e anche dei cammini del pensiero. Ho sempre detto, dove si tratta dei fenomeni dell'anima, del vissuto dell'anima, l'italiano è più ricco del tedesco.